Allora, sono Laura da Treviso. Penso sia molto interessante, ecco, il discorso, di aiutare gli adulti ad avere, diversi punti di vista e quindi poter avere delle chiavi di lettura, proprio perché secondo me bisogna un po' prendere atto che c'è una fluidità oggi, Bauman stesso, no? Lo dice. Nella realtà, nel modo di essere, insomma, i quarantenni di adesso sono quelli che già hanno vissuto un certo tipo di fluidità, che i giovani vivono meglio, invece i quarantenni e i cinquantenni questa fluidità fanno fatica a viverla, ecco. Quindi ritengo che sia molto interessante questa prospettiva. E da qui forse la necessità di recuperare quindi tutte le competenze che sono presenti all'interno dei nostri gruppi adulti. Cioè, noi abbiamo una ricchezza di competenze negli adulti dell'azione cattolica che forse lasciamo disperdere invece di recuperare. Io penso tutta la tematica dell'economia, del modo con cui consumo il mio denaro, di alcuni meccanismi molto difficili da comprendere anche a livello generale, di lettura di realtà politica, sociale. Ecco, quanti adulti abbiamo nelle nostre realtà e magari sono gli adulti che fanno più fatica a partecipare ai gruppi in quanto impegnati nella
Certo.
loro vita di imprenditori, di lavoratori, di sindaci, di assessori pubblici, eccetera. E penso che dovremmo avere un po' più la capacità di recuperare queste competenze proprio perché aiuterebbero di più ad accogliere questi punti di vista diversi di chi ne mani un po' se le sporca concretamente, venendo anche criticati proprio perché si sporcano le
Sì. È vero, condivido in pieno. Una puntualizzazione: vedere tanti punti di vista non significa relativizzare, ok? Questo è molto importante perché alle volte noi abbiamo la sensazione che guardare le cose da tanti punti di vista ci porti a una dispersione. In realtà per l'adulto è fondamentale perché possa farsi un'idea propria, ok? E quindi è indispensabile questo perché altrimenti non si spiegherebbe neanche perché dobbiamo. Ecco, entrare nel mondo, sporcarci, appunto come diceva Lemani, non avrebbe senso, se poi torniamo ad un'immagine, o troppo pluralistica o troppo no, settaria, quindi ferma su dei paradigmi. Certo, sì, questa parte qui è molto importante. Vi ricordo soltanto l'esercizio che fece il Cardinal Martini quando fece quell'esperimento nella diocesi di Milano di dialogare, quindi di portare in cattedra gli atei. No? E era proprio, cioè, l'esercizio era proprio quello di appunto parlare con quelle zone d'ombra o quelle aree di competenza rispetto a cui i cristiani non si sentivano. Quindi è proprio il senso della provocazione, no? Del sentire prospettive totalmente altre. E quindi questo è un esercizio, per esempio, di decentramento molto grande.
Io avrei una domanda più pedagogica, psicologica, visto che è il tuo campo. E mi colpiva nel lavoro di gruppo di questa mattina che tutti i membri del gruppo, penso anche negli altri gruppi, dicessero come ognuno di noi ha maturato anche nell'azione cattolica, insomma, tante forme di responsabilità perché non siamo capaci di dire di no. E questo, vabbè, può essere un punto di debolezza, però insomma anche un punto, una cosa bella, insomma, il fatto che se qualcuno ci chiede di impegnarci, facciamo fatica, insomma, a dire di no. E siamo tutti però appunto adulti. Adesso invece noi almeno, io sono di Bologna, facciamo una fatica terribile ad accogliere delle persone, avere delle persone che invece accolgono delle richieste di impegno, di responsabilità, eccetera. Come se ci fosse una sorta di paura di essere invasi da qualcosa che poi ti porta via qualcosa di te, ti porta via tempo, eccetera. Allora, mi chiedevo se, appunto, da esperta, se c'è un modo in cui gli adulti come noi, che invece hanno vissuto e vivono questa gioia anche del dare, del servizio, possono in qualche modo trasmetterla ai più giovani che mi sembrano a volte un po' timorosi appunto nel fare questo passaggio. perso la mia.
Ok, ok.
Magari le raccogliamo.
Sì, sì, ne raccogliamo, infatti. Sì, facciamo così.
Sono Valentina, mi ricollego a quanto diceva Donatella, in un passaggio dopo la descrizione tu parlavi degli adulti erranti, dici proprio della paura di venire imbrigliati, no? E, esattamente quello che stava dicendo Donatella, cioè c'è questa paura e d'altra parte noi, si diceva nell'intervento precedente ed è molto vero che noi facciamo fatica a stare in movimento, quindi è come se fossimo paurosi della stabilità e incapaci di stare nel dinamismo. Come aiutarci a interpretare questa situazione per farla evolvere? Poi un'altra questione, dove c'era l'elenco invece successivo, c'era il riferimento alla... Dunque, adesso lo trovo. Dove c'era il riferimento alla wandering about, il dirigersi verso, il terzo e il quarto punto era l'attenzione ai vissuti e poi l'ascolto della vita interiore, no? Quindi con il richiamo a chiederci se sappiamo dar nome a questo mondo. Ecco, io faccio un po' l'esperienza proprio comune in un contesto molto variegato di adulti con tanti convincimenti diversi a livello di valori, fedi, non fedi, no? Che sulla superficie la diagnosi, l'analisi funziona, ma quando arriviamo a questo livello c'è una Babele di interpretazione, cioè il discorso che seguo io mi ritrovo, ma mi accorgo che è molto impostato secondo un'antropologia, un vissuto, non è quello che facilmente scambieremmo con altri adulti che quando vanno a costruire l'interiore, cosa sono, una pulsione, un conto un desiderio, un conto un bisogno, un conto una reazione immediata, un conto una concezione individualista della vita, cioè la sequenzialità non è così ordinata, no? E quindi come attrezzarci anche a star dentro questa varietà e a dar nome, ma sapendo che siamo in un contesto molto veramente molto frammentato e questa frammentazione a volte è dentro di noi, cioè diverse interpretazioni confliggono nel dar nome a questa interiorità. E lasciarsi ordinare, che so, dalla parola, dal Vangelo, cioè è tutto, come dire, dentro un cammino non scontato. Quindi come la pedagogia, come vengono lette queste cose.
Primo giro, facciamo, ok, facciamo un primo giro. Allora, la questione del venire imbrigliati e la capacità di dire di no. Allora, io penso che sia un equilibrio molto delicato, nel senso che da un lato abbiamo bisogno di riappropriarci del limite e saper appunto riconoscere e quindi saper dire di no. Per esempio, una cosa che sì, ahimè, alle volte è una debolezza, no, dei nostri contesti è che diventano un po' fagocitanti, no? E quindi in realtà è una consapevolezza anche da prendere, da assumere, su cui lavorare, perché di solito le persone che si pongono a servizio, anche da un punto di vista psicologico, forse sì, anche su questo anche Maria Grazia può aiutarci nella riflessione, no, alcuni studiosi dicono per esempio che chi dona ha in qualche modo un desiderio, no, implicito di riscatto, di, per esempio di compensazione, no, affettiva, e questo non deve spaventare, perché a mio avviso fa parte di tutti, cioè c'è una dimensione di appagamento nel dare e quindi di riappropriazione di sé, di compensazione, che è giusto che tutti assumiamo, di cui non temere, non aver vergogna o paura. E quindi ognuno di noi deve fare i conti con la capacità di saper dire di no e soprattutto, per esempio, di non valutarsi soltanto sull'efficienza, cioè sul fare delle cose. Secondo me la paura dei giovani oggi è molto relativa anche a questa, cioè al fatto che i giovani temono, cioè hanno il parametro della riuscita rispetto a quante cose si fanno. Allora forse abbiamo un compito educativo però dobbiamo crederci prima a noi, cioè del fatto che non conta il numero di cose che si fanno, ma del fatto che si può far bene una cosa e di farla a fondo, no? E di realizzare delle piccole cose con significatività. Questo, a mio avviso, nei contesti in generale ecclesiali, per esempio, è una rivoluzione. Perché io, per esempio, qualche volta che mi confronto con i parroci, all'inizio dell'anno si programma e si mettono dentro quante più attività possibili. Non c'è una progettualità che tenga conto della significatività del valore e del dire ok, quest'anno facciamo questa sola cosa e proviamo a farla bene. Cioè proviamo a impegnarci con tutto noi stessi. Probabilmente quello che i giovani, a cui i giovani ci richiamano, quindi più che, cioè, bisogna forse assumere questo tratto anche come un po' una sfida, può essere quello, cioè di spostarci su un livello diverso di valutazione del servizio nella Chiesa, no? E anche in Azione Cattolica. E questo forse ha bisogno proprio di parametri nuovi, cioè di darci del rinnovamento anche nostro interiore, per dire ok, quanto siamo disposti, appunto. Un'altra cosa, per esempio, molto importante è la corresponsabilità. Io la prima volta che ho assunto la responsabilità di un gruppo in Azione Cattolica l'ho assunta assieme a un'altra persona e non vi nascondo che avevo paura, forse più paura di quanto assumerla da sola, perché alle volte, onestamente, diciamocelo fuori dai denti, è molto più facile, no, gestire un compito da soli, perché essere corresponsabili significa anche un investimento di energie molto grandi, perché richiama appunto una duplicità, un dialogo, un investimento di energie anche sulla dimensione relazionale. Però, per esempio, questo è un altro esercizio molto grande che si può imparare, un'altra competenza grande che si può imparare in AC, cioè il dare responsabilità condivise, e che forse può spaventare meno ai giovani, quindi accompagnarli anche nel senso, in questo senso. Per esempio, una persona un po', un adultissimo rispetto ad un adulto, una persona un po' più grande rispetto a una più piccola, no? Io, per esempio, mio marito quest'anno abbiamo tenuto il gruppo dei fidanzati prossimi al matrimonio e il sacerdote ha detto è stato molto bello questo esperimento, perché c'era una coppia di adulti, cioè di una coppia già rodata e di 30 anni di esperienza con una di 3 anni, 4 anni di esperienza. Questo significa appunto poter creare delle corresponsabilità in cui si cresce e c'è un dinamismo anche di apprendimento sulla diversità. E certo che è un equilibrio delicato, perché abbiamo bisogno, come dire, di sperimentarci in qualcosa, ma anche di sperimentare il nostro desiderio di essere aiutati, mentre noi di solito pensiamo che siccome siamo responsabili non dobbiamo mai chiedere aiuto a nessuno, no? Viviamo la responsabilità in maniera molto autarchica, no? Molto autoreferenziale. Invece su questo si può fare qualche passaggio, forse. E l'altra questione che si poneva era esistenziale, cioè nel senso che Pascal, in un bellissimo passaggio dei pensieri, dice: noi fluttiamo in un mare, no? E cerchiamo l'ancoraggio, poi siamo ancorati e poi abbiamo nostalgia del mare, sostanzialmente. È una questione prettamente esistenziale, cioè l'uomo ha questa dicotomia forte tra il radicamento e l'espressione, l'espansione di sé, no? Quindi è un aspetto proprio molto nostro, rispetto a cui tu dicevi, cioè abbiamo bisogno di riappropriarci semplicemente di questo dinamismo e non temerlo, perché in realtà è quello appunto che ci fa muovere quando siamo pigri, è quello di ritornare a una stabilità quando siamo troppo dispersi, E secondo me, ecco, questo è molto bello anche da leggere dal punto di vista evangelico, cioè ci può aiutare forse a riconoscere anche proprio rapportare questo dinamismo alla luce della storia di Gesù Cristo, no? E di come anche in lui c'è questo dinamismo costante tra il legarsi ad un progetto, no? Più solido e il mettersi nella realtà così com'è, l'immergersi nella realtà così com'è, tornando, no, a un riferimento, a un ancoraggio forte. penso che faccia parte proprio dell'esistenza e dobbiamo in qualche modo appropriarcene, insomma, sì, in maniera anche qui equilibrata. E poi la questione dell'analfabetismo, che io condivido molto. Allora, secondo me questo aspetto va su due fronti. Primo, come dicevi, quello di far riconoscere agli adulti che ci sono elementi diversi nella propria vita emotiva, no? Quindi che ci sono le emozioni, che ci sono i sentimenti, che ci sono, appunto, come dicevi, i bisogni affettivi, le passioni, gli stati d'animo, no? E che in questa varietà della vita interiore, della vita emotiva, ci sono anche, appunto, varietà di origini, di sviluppi, no? Cioè, per esempio, un'emozione in senso stretto non si può educare, perché l'emozione arriva, eh? C'è un'attivazione fisiologica di qualcosa, il sentimento si può educare, ci si può formare un sentimento perché la costruzione è più duratura di qualcosa. Ecco, aiutare però gli adulti ad esserne responsabili è un compito formativo, vi dicevo prima, a mio avviso, prioritario, cioè di cui gli adulti hanno molto bisogno, anche gli adulti educatori hanno molto bisogno, penso appunto ai genitori. Un'altra questione sull'analfabetismo è il fatto di legittimare i sentimenti cosiddetti socialmente sconvenienti e quindi andare contro una pedagogia dei buoni sentimenti che, ahimè, nella Chiesa è circolata tanto e circola ancora. Cioè il fatto, per esempio, che non si parli mai dell'invidia, della rabbia, della gelosia, cioè di tutti quelli, di quelle emozioni, appunto, cosiddette, cioè, che disapproviamo o che non sono approvabili socialmente, e invece di cui c'è molto bisogno di parlare. Perché non è, cioè, educare i sentimenti e le emozioni non è educare ai buoni sentimenti e quindi etichettare come buoni, come accreditabili soltanto certe emozioni, certi sentimenti a scapito di altri, perché quelli che non nominiamo e che quindi restano un po' nel non detto sono ancora più nocivi e quindi diventano appunto quel magma indistinto che dopo in realtà ci fa star male e che non riusciamo poi appunto da adulti a governare. Quindi secondo me ci dovrebbe essere un'educazione affettiva, emotiva anche degli adulti in grado di riappropriarsi di questa parte appunto non detta, osando, cioè provocando gli adulti su questi terreni. E in un film che forse avrete visto che si chiama Corpo Celeste, che parla di questa catechista, no? Molto bello, anche molto scioccante, cioè un po' provocatorio, però c'è un passaggio secondo me molto bello. Questa ragazza continua a chiedersi, io ne parlo sempre a proposito della preadolescenza, perché questa ragazza che deve fare la cresima continua a chiedere alla catechista che cosa significa Eli Eli lama sabachthani, e questa catechista dice ma no, adesso non conta, no, non... e questa ragazza però si porta dentro questa domanda: che cosa significa? Quando trova finalmente un sacerdote un po' strano, no? Un po' che sta solo in questo paesino, finalmente gli fa questa domanda e questo sacerdote finalmente gli risponde. E gli risponde dicendo: Gesù era arrabbiato, no? Allora, anche questo, cioè noi alle volte mettiamo da parte una vita emotiva, no, del Vangelo, come se il Vangelo fosse un affettivo, E quindi, per esempio, anche la scena di Gesù che scaccia, no, i mercanti dal tempio, cerchiamo sempre di abbonirla, sì, vabbè, no? Era un giorno, perché guai se Gesù si arrabbiasse, no? E in realtà vedete come il Vangelo è una questione fortemente emotiva, no? E se il Vangelo parla alla vita e noi parliamo al Vangelo, è anche per una dimensione strettamente emotiva, affettiva, però che abbiamo ridotto appunto a elementi, diciamo, soltanto positivi, soltanto buoni. E forse su questo però c'è un po' da lavorare, perché, ripeto, c'è un analfabetismo e c'è anche proprio un'oppressione, una soppressione di quelli che possono essere degli elementi che non approviamo. Sì.
Volevo rifarmi a quella slide che aveva prima con armonizzare i cambiamenti.
Sì.
Grazie. Armonizzare i cambiamenti. e mi chiedevo se invece non dobbiamo, proprio nei confronti e nel rispetto delle nuove generazioni, rintraprendere invece un po' la strada del lottare contro i cambiamenti sbagliati. E mi spiego meglio. Contrario al gruppo è l'individualismo. E l'individualismo sta prendendo piede forte dentro quella che è la nostra società. L'individualismo ci porta alla non solidarietà. L'individualismo ci ha portato l'Inghilterra alla Brexit e via dicendo. E allora mi chiedevo se oltre a lottare con le parole non sia necessario un lottare con degli stili di vita diversi. E allora un adulto che dica e sappia anche lottare dicendo che lottare porta al sacrificio personale, porta alla dimensione della croce. Ma soprattutto un adulto che oggi ancora più di ieri la smetta di pensare ai tempi brevi, la smetta di pensare all'oggi e forse anche di pensare a un domani, perché è necessario pensare a un dopodomani, perché i nostri giovani non lasciamo solo un domani, lasciamo un dopodomani. E allora, poiché c'è una società che nella stragrande maggioranza è adulta, ma decide per il domani e il dopodomani dei giovani, come ci attrezziamo?
Io volevo solo dire che il vescovo di Andria, dopo l'incidente del treno, ha fatto un'intervista, ha parlato molto di rabbia, se l'avete vista, se no ve la insegnando, è stato interessante.
No, dietro.
Dietro.
L'impressione che ho è che nel mondo degli adulti ci sia una buona fetta che sia veda questa, diciamo, fase della vita come una fase dove non si ci mette più in gioco, quindi non è più il momento dove appunto fare formazione, dove non è più il momento di, cioè è un momento, diciamo, statico fermo. Qua dice, stiamo parlando di cose totalmente diverse. Allora, rivolgendosi a questo tipo di persona qua, esistono dei tasti, delle situazioni o delle cose che noi possiamo, sulle quali noi possiamo schiacciare per riuscire a riattivarli in questo senso qui, cioè delle cose, diciamo, standard, poi è chiaro che ogni persona e ognuno ha le proprie, ma se esistono delle cose, diciamo, abbastanza facili con le quali noi riusciamo ad attivarli e rimetterli in moto in questo senso qua.
Ma volevo recuperare nella ricerca dell'essenziale, quando tu dicevi che nella prima parte della vita riempiamo lo zaino, no? E nella seconda parte della vita lasciamo qualcosa fuori dallo zaino. E sempre in questa logica ci veniva detto come è importante fidarci, lasciare qualcosa di noi. Allora mi veniva in mente un po' come sia importante, credo, all'interno della nostra associazione, comunque del mondo adulto, recuperare maggiormente lo sguardo e la prospettiva intergenerazionale, no? Come fidarci di più, favorire maggiormente anche il protagonismo dei giovani. Credo che questo richieda per noi una fatica, ma possa diventare davvero una ricchezza vicendevole e anche per tutta l'associazione.
Allora, tu prima avevi parlato della fatica dell'appartenenza. Infatti stavo pensando a quello che diceva prima Chiara. Io ho la sensazione che sia un grandissimo bisogno nelle persone adulte di appartenere a qualcosa e a qualcuno, perché c'è una solitudine che si vede girando. Adesso io penso ai genitori delle scuole, si ritrovano come gruppo fino a che sono nella stessa scuola con gli altri genitori dei compagni. Quando passano a scuola, quando crescono, sono veramente da soli e hanno bisogno di qualcuno con cui confrontarsi. Il delirio che i genitori a volte hanno sulle scuole è proprio legato, secondo me, a questa non avere altre relazioni che non siano quelle che ti dà questo senso di appartenenza alla comunità dei genitori. D'altra parte, la parola appartenenza è quasi offensiva, cioè nel senso che la gente, se la parola appartenenza, no, io non appartengo a nessuno, sono mio. Un amico l'altro giorno ha scritto, che voleva essere una dichiarazione d'amore alla moglie da cui è separato, come bella la mia donna adesso che non è più mia, su Facebook si è scatenato l'universo, perché aveva usato la parola mia. E questo non... Per cui la difficoltà che io vedo, infatti l'hai accennato prima, volevo sapere se come possiamo uscirne, perché la gente ne ha proprio bisogno.
Ok, allora, giro di nuovo veloce, allora, ma più che altro delle risonanze e delle connessioni. Penso che sia molto giusta la questione del lottare contro i cambiamenti sbagliati. Io prima vi ho fatto l'immagine appunto di tempi moderni. Alle volte appunto l'adulto responsabile è anche chi mette il sassolino nell'ingranaggio, no? E quindi che lo fa bloccare volontariamente e quindi che magari riporta indietro, no, qualcosa, cioè nel senso che più che riportare indietro almeno provoca una sosta, no, di riflessione rispetto a degli elementi che magari andranno anche di per sé avanti con le loro gambe, che però ho avuto la responsabilità di una riflessione su quello. Quindi sono perfettamente d'accordo sul fatto che non bisogna soltanto armonizzare, significa anche in qualche modo considerarli dei cambiamenti e capire se sono in effetti realistici. Pensando per esempio alla questione cambiamenti familiari, cambiamenti lavorativi, eccetera, bisogna anche lì agire in maniera anche molto concreta, cioè come per esempio un gruppo adulti può aiutare tutta la questione di conciliazione dei tempi. Noi come entriamo in questa logica di conciliazione dei tempi? Ci sono dei servizi dello Stato, ci sono dei supporti, ma poi come un gruppo adulti aiuta concretamente le famiglie, per esempio, o i singoli ad armonizzare lo spazio relazionale e lo spazio lavorativo? Non so, magari ci può essere veramente un fiorire di creatività, cioè da questo punto di vista. Alle volte gli adulti si aiutano tra di loro, per esempio in alcune incombenze, in alcune cose molto concrete, molto pratiche, però anche per esempio proporre istituzionalmente dei servizi o comunque degli spazi di servizio, di azione, potrebbe essere anche un segnale di dire: guardate, io mi sto preoccupando di armonizzare questo cambiamento, nel senso di lottare contro e di porre la mia iniziativa. E qui però mi collego alla questione della rabbia, no? Cioè, sì, l'indignazione, cioè l'indignazione è un sentimento, è proprio l'espressione positiva di un'emozione che potrebbe sembrare negativa, no? Tant'è vero che la rabbia dei giusti della Bibbia è appunto approvata, cioè nel senso che facciamo bene ad arrabbiarci, ad indignarci quando c'è qualcosa che non va e rispetto a cui appunto dobbiamo lottare. E, ecco, la questione del mettere in gioco, del motivare, è molto sulla motivazione in età adulta dovremmo fare una riflessione specifica, e penso che ci sia, cioè si motiva sostanzialmente, a mio avviso, dal punto di vista pedagogico, in tre modi. O ponendo delle mete belle, no? E quindi che stimolino appunto la curiosità, ma anche per esempio ponendosi in ascolto di quello che sta succedendo nel qui e ora, no? Quindi si motiva, facendo tornare indietro, e quindi riacquistando un legame col passato. Per esempio, che cosa, molte volte gli adulti rimpiangono delle cose, allora si può interrogare gli adulti e dire: ok, qual è il tuo sogno mancato? Cioè qual è l'aspetto del passato che rimpiange, facciamo di questo rimpianto qualcosa di positivo, cioè andiamolo a ripescare, o guardando il qui e ora, cioè il momento che si vive. Quindi, per esempio, se c'è una passione che non è inespressa, rimane inespressa, tanti adulti, per esempio, oscurano delle capacità per vergogna, per imbarazzo, dicono sì, ma forse non è più di tanto, non utile, oppure appunto si può motivare sulla meta, cioè motivare dicendo guardate, vogliamo arrivare là, e questo arrivare là è motivo appunto di cammino, eh? Quindi per esempio individuare una meta su cui tutti si ritrovano e che stimola un po' tutti. Qui c'è bisogno veramente di molta creatività, di stare molto in ascolto dei singoli gruppi e delle singole persone, no? E quindi fare un lavoro di coprogettazione dove veramente si può passare anche tanto tempo, no? Il nostro problema è che ci rivediamo a settembre e per la fine di settembre, il primo di ottobre, vogliamo già avere, no, tutto chiaro su come poi andrà la nostra iniziativa, eccetera. E invece un ascolto dei bisogni reali che appunto... che veramente incentivi e faccia sentire proprio la voglia di camminare, cioè incuriosisca, eccetera, alle volte l'ascolto dei bisogni può essere anche molto lungo, cioè, e quindi magari sì, facciamo delle attività, però non ci stupiamo se poi non ancora la motivazione è partita in pieno, e poi invece nel momento in cui abbiamo passato molto tempo ad ascoltare i bisogni e proviamo a proporre una cosa molto in linea con i bisogni, gli adulti di colpo si accendono, perché... abbiamo bisogno di tempi lunghi per capire che cosa sta a cuore a Carlo, Patrizia, Giovanna, cioè abbiamo proprio bisogno di stare nelle storie a lungo, e il fatto che alle volte abbiamo invece, cioè progettiamo, programmiamo in maniera un po' lontana dai bisogni e dalle passioni degli adulti, questo passaggio, cioè non attiva realmente la motivazione profonda. Per cui mi viene da dire un po' questo. E poi tutte le altre cose, secondo me, sono sì, cioè mi viene solo una cassa di risonanza. La prospettiva intergenerazionale, cioè è il vantaggio che abbiamo in Azione Cattolica, è l'enorme vantaggio, cioè di non sciuparlo, anzi di potenziarlo il più possibile, perché la questione dell'intergenerazionalità oggi è fondamentale. Per esempio si educano i nonni, ma perché? Perché i nonni hanno bisogno di recuperare questa parte delle consegne, no? E i giovani si attivano quando vedono gli adulti che consegnano loro un racconto, e quindi questo diventa una circolarità virtuosa. Sulla questione dell'appartenenza, anche qui sarebbe un macro tema, cioè è vero, le persone hanno bisogno di ritrovarsi. E più sono sole, più cresce il loro bisogno di relazioni autentiche. Cioè, su questo è un dato che però ci mette anche in condizioni di formarli gli adulti. Cioè, come dire, secondo me la grande sfida di un animatore adulto, io in questi giorni venendo qua, cioè, ho pensato a lungo a voi, a questo incontro, e credere nel fatto che un adulto possa cambiare. Il che non significa cambiare soltanto appunto in senso positivo o sull'onda della società, eccetera, ma essere veramente convinti che educare in età adulta, formare in età adulta valga la pena, no? Perché a me sembra che molte volte non abbiamo la convinzione, no? Siccome siamo anche noi adulti, diciamo sì, ma io questa cosa ormai fa parte di me, ormai le cose devono andare così, eccetera. Invece quando ci rendiamo conto su noi stessi e poi riusciamo a trasferirlo anche agli altri, che la vita può cambiare, soprattutto che la vita può cambiare grazie all'incontro con Gesù Cristo e con il Vangelo, e che quello diventa un po' il terreno su cui sperimentare questa cosa qui, allora probabilmente diventiamo anche più attivatori negli altri. E il fatto, la questione dell'appartenenza è una questione molto delicata, perché secondo me la fatica, cioè rifugiamo all'appartenenza perché abbiamo paura che ci sottragga libertà. Invece non so quanti di voi hanno sperimentato, io mi ricordo che lo dissi ad una mia amica cara qualche giorno dopo il matrimonio, e dissi guarda, io ho questa sensazione straordinaria, cioè pensavo che dopo il matrimonio mi sarei sentita in gabbia, in realtà mi sento espansiva, no? Mi sento libera. Allora, e anche qui bisogna far riappropriare le persone della questione che l'appartenenza non priva di libertà, ma anzi, cioè, le dà una dimensione straordinaria, potenziata, perché in realtà le relazioni autentiche danno libertà. E farli lavorare su questo, cioè, per esempio, perché funzionano i gruppi di WhatsApp, perché funzionano le reti, no, dicevi, tra maestri, ma perché le persone appunto hanno bisogno, cioè, e quando scoprono del bisogno, che il bisogno relazionale è colmato ed è soddisfatto in forma autentica, e che questa relazione non mi vincola ma mi espande, allora l'appartenenza non fa più paura. Cioè, secondo me non fa più paura appartenere a qualcuno nel momento in cui io percepisco che questo appartenere mi libera anziché mi vincola o comunque mi rende schiavo, no? E però la C deve essere capace di far sentire questa cosa qui, cioè che non è una questione di elite, che non è un luogo dalle porte chiuse, ma un luogo dalle porte aperte, che ci possono entrare ci può entrare chiunque, che questo legame rende liberi.
Ti chiedo scusa se prolungo i tempi. Sì. E poi non so se sono.
No, scusate, ma io sono un po' prolista perché, come vedete, mi appassiono un po'. Quindi...
No, va bene. Stavo pensando che l'ultima frase di. No, a proposito dell'invisibile,
sì, sì,
della,
sì,
formazione,
sì,
però,
sì,
io riflettevo un po' anche a quello che è il cammino della Chiesa, no? Questi 10 anni sono dedicati all'attenzione, all'educazione. Credo che sia collegato educazione e formazione.
Certo.
Non so se sono sinonimi, vorrei qualcosa, ecco,
Oddio.
Concludo la domanda. Quello, sì, che però che mi pare che non trovo un riscontro, malgrado questo sia un pronunciamento dei nostri vescovi, dei nostri pastori, non trovo il riscontro coerente poi con quello che è l'azione cattolica. L'azione cattolica fa formazione, è questa quasi la sua missione, eppure mi pare che fino in fondo non si creda a questa formazione, no? Perché uno dice, l'azione cattolica, sì, ma cosa fa? Vabbè, sì, fate riunioni, incontri, cioè non si vede il concreto, no? Invece se tu dici Caritas, allora sì, aiutiamo i poveri, sì, la mensa per i poveri, l'accoglienza degli extracomunitari, vorrei lasciare questa provocazione, non so se sono riuscito a spiegare.
Assolutamente. Assolutamente è vero, allora, educazione e formazione è veramente un mondo, cioè una questione epistemologica grossa, cioè, quindi no, solo due parole, allora, sia l'educazione che la formazione secondo me hanno due derive, cioè sono dei termini diversi, ex ducere, cioè tirar fuori, e formare viene da un concetto tedesco che è la Bildung, cioè il dare forma. E diciamo che la formazione si è volta più nel tempo ad un ambito adulto, cioè si forma in età adulta, si educa in età infantile. In realtà questi due termini, anche su un dibattito pedagogico, sono molto mescolati tra di loro, e quindi non possiamo, si educa anche in età adulta e ci si forma anche da bambini. La cosa, secondo me, è importante da assumere in entrambe le prospettive è proprio quella di cioè che sia l'educazione che la formazione non sono una corrispondenza ad un modello che il formatore e l'educatore si danno, quindi per esempio l'idea della formazione non sono io che do la forma, ma co-costruiamo una forma, e quindi l'aspetto che vi dicevo proprio in apertura, cioè io mi formo non solo rispetto a quello che mi danno, ma partecipo attivamente alla forma che io do a me stesso, ok? E che questo è un po' recuperato dall'idea di ex tucere, quindi di tirar fuori, ma anche in realtà l'educazione può avere, pur conservando il termine, può avere una logica manipolatoria, cioè educo in base ad un mio modello, ok? Quindi questo proprio per stringere la questione. Sul resto, sul visibile e l'invisibile, ok, è vero, cioè non potremmo rischiare di essere invisibili, però vi racconto una cosa che ho raccontato prima con Maria Grazia. C'è stato un sacerdote qui nei dintorni che ha chiamato il centro diocesano dicendo: io voglio formare i miei adulti e scelgo la C, ok? Quindi queste cose capitano. Cioè, nel senso che è appunto, se è una missione, ok, magari non saremo alle volte invisibili, però io vi assicuro che a lungo andare conta, paga, dà frutti, e questo si vede, cioè si vede la differenza nel tempo. Basta. È l'una meno 5, quindi penso che adesso la pancia inizia a reclamare. No, vi ringrazio per l'attenzione, per la vitalità, per l'interazione, e naturalmente sono veramente dei temi su cui lavorare ancora, quindi ancora molto aperti.